Capitolo 14. Quanto ammazza il cancro? Eccoci al dunque. Adesso questo matto ci verrà a raccontare che non è vero che di cancro si muore. Siamo in piena New Age. E dire che abbiamo anche speso dei soldi per comprare il suo libro. Mettiamoci tranquilli. Sarete dispensati dal leggere una simile fesseria. Perché, certo, il cancro ammazza. Ma lo fa in una maniera meno diretta e quindi un po' più gestibile rispetto a quello che si crede d'abitudine. Le patologie tumorali sono il prodotto di una profonda alterazione dei messaggi che governano il funzionamento cellulare. Le cause possono essere a volte note e disparate come irraggiamenti elettromagnetici, i linfomi nei bambini che vivono vicino a elettrodotti di alta tensione, l'inquinamento aereo, cancro polmonare nei fumatori, avvelenamenti voluttuari, cancro al fegato degli etilisti o lavorativi, leucemie da antiparassitari, cancro alla vescica da bitume, a volte ipotizzabili in chiave psicodinamica, ben poco accettata dalla medicina ufficiale. Sono stata così male per quella separazione che mi è venuto il cancro. A volte su base genetica o ancora del tutto sconosciuta. Ma in ogni caso può valere il criterio con il quale curiosiamo nell'epidemiologia delle malattie infettive. Come mai quest'inverno quel tizio che d'abitudine non si cucca mai nulla si è preso un'influenzaccia? Da sempre lavora in quell'ufficio dove i colleghi cadono malati al minimo refolo di vento e lui solido come una roccia. Ma perché? Questa volta no. Perché l'influenza è venuta anche a lui? Qui entrano in gioco fattori di difficile inquadramento o addirittura sconosciuti, che però devono tutti fare capo al metabolismo. Uno stress lavorativo, un cambiamento di dieta o di attività fisica, un trasloco, un lutto, una malattia apparentemente del tutto disgiunta, ma tale da compromettere gli equilibri generali, come una piccola limitazione di movimento a sua volta causata per esempio da un modesto incidente in un organismo abituato da sempre a grande vigore e irrequietezza, e chissà che altro ancora. Tutto questo finisce a volte per ritradursi in una variazione peggiorativa delle funzioni organismiche, con il rischio che qualche informazione si perverta. A quel punto, una cellula che si è sempre comportata da brava cittadina si trasforma in terrorista, si sviluppa mostruosamente, reclamando per sé enormi quantità di energia, si riproduce all'impazzata, a scapito della struttura generale, invade e devasta i tessuti adiacenti o addirittura lontani, produce scorie tossiche ingestibili. Eccolo trovato, il punto sul quale ci dobbiamo soffermare. Recenti ricerche dimostrerebbero che ridurre i fenomeni infiammatori spontanei contribuisce a ridurre il rischio di patologie cardiovascolari, non di nostra pertinenza in questo capitolo, e tumorali. Il continuo disturbo provocato dallo stato flogistico indurrebbe i tessuti a degenerare. La vecchia aspirina torna a ritagliarsi un ulteriore ruolo, questa volta preventivo. Ma non c'è altro da fare che assumere quotidianamente piccole dosi di acido acetilsalicilico? Perché l'organismo è andato incontro a una piccola, costante deriva infiammatoria, oppure a acidosi cronica, o a fenomeni involutivi degenerativi? Alle prossime puntate. Capitolo 14, parte seconda. Torniamo a discorsi già sentiti e mai abbastanza ribaditi. È proprio vero che un'alimentazione equilibrata garantisce un metabolismo non dissonante con le richieste di natura. E la tanto celebrata dieta mediterranea merita di essere coltivata come modo per evitare che l'organismo cada in uno stato di infiammazione cronica subliminale. È proprio vero che la moderata, regolare attività fisica mette al sicuro dalle patologie degenerative È proprio vero che una vita di poco stress previene l'acidosi cronica, a sua volta con causa importante di malattie gravi. Si potrebbe continuare, ma preferisco rimanere sul tema proposto dal titolo di questo capitoletto. Parlare, cioè, del tumore quando ormai è insorto e sta facendo il bello e brutto tempo a suo piacimento. La teoria ufficiale prevede che la sua crescita sia spontaneamente inarrestabile e di conseguenza che occorrano strumenti fortemente aggressivi per cercare di contenerne l'espansione, chirurgia, radioterapia, chemioterapia. Il danno derivante ai tessuti sani per questi interventi terapeutici è considerato l'inevitabile effetto collaterale di un trattamento a sua volta inevitabile. In guerra non si può andare per il sottile, anche il fuoco amico diventa legittimo se è il prezzo da pagare per sconfiggere l'invasore. Non voglio qui entrare in polemica dal greco polemos, guerra, con questa teoria, ma semplicemente perché se ne parla in altra parte di questo libello provocatorio, né sto dicendo che in caso di necessità rifiuterei la chirurgia o altro di cui occuparmi adesso. Bonifacio, Kess, Clark, Di Bella, Gerson, Gorgun, Hammer, Kusmin, Kremer, Ramakrishnan, Simoncini, Valsè Pantellini. Questo elenco è tutt'altro che esaustivo, ma racchiude i nomi di alcuni fra i ricercatori che si sono occupati di curare le patologie gravi, non solo tumorali, con metodi non ortodossi e che sistematicamente sono stati stroncati dalla medicina ufficiale, non già con reali motivazioni scientifiche, bensì su base ideologica. Lo stesso Di Bella aveva sconfessato la ricerca ufficiale condotta qualche anno fa dal nostro ministero, in quanto i parametri di inclusione dei soggetti da trattare non erano quelli stabiliti da lui sulla base della sua esperienza. Come si può giudicare un trattamento se i requisiti di base sono alterati? Come si può leggere una poesia scritta in una lingua sconosciuta e giudicarla brutta o bella? Bando alle polemiche, si diceva poc'anzi, a me in questo contesto interessa trovare il tema unificatore delle ricerche svolte da tutti questi oscuramente nobili personaggi. Lo chiameremo Armonia. Capitolo 14, parte terza. Un evento psichico doloroso ingenera nel cervello delle anomalie funzionali, evidenziabili con una vecchia TAC e ritenute dai radiologi come semplici artefatti. Al contrario, secondo Hammer, si tratterebbe di fenomeni reattivi ben precisi e localizzati, in grado di influenzare negativamente il distretto corporeo collegato a quella regione cerebrale. Lui stesso è passato attraverso il dolore forse più grande che un essere umano adulto sia costretto a sopportare. La perdita del figlio, fucilato in acqua per sbaglio dal nobile rappresentante di Casa Savoia, Vittorio Emanuele IV, che si dilettava di armi a bordo del suo Panfilo. A seguito di quell'evento devastante, il padre andò incontro a un cancro testicolare. In parziale attenuazione di quanto ho affermato in un altro capitolo, devo comunque ammettere che il grande impegno di ricerca antitumorale di questi ultimi decenni a qualcosa è pur servito. Nel caso specifico di Hammer, la sua patologia è venuta meno grazie a interventi di medicina ufficiale, credo chirurgia e radioterapia. Ma, trattandosi di persona intelligente, si è chiesto come mai fosse stato colpito proprio il testicolo. Pur senza una preparazione psicoterapica, il suo ragionamento lo ha portato ben presto a considerare che gli si era mortalmente ammalato proprio l'organo attraverso il quale aveva dato la vita. Questa intuizione aprì la strada al lavoro di ricerca, effettuato poi su centinaia di altri cancerosi. Progressivamente il medico tedesco ha saputo mappare il territorio cerebrale, correlando ogni focolaio di Hammer Così sono state chiamate queste aree di alterazione con una ben precisa forma tumorale. La sua mappatura è frutto di rigoroso studio osservazionale, assolutamente inconfutabile. A questo punto non deve stupirci che una signora non più giovane, da sempre offesa per gli sfarfallamenti amorosi dell'infedelissimo marito, abbia sviluppato un cancro al seno, vale a dire nell'organo che più la caratterizza esteriormente come donna, o che Napoleone, inappagato per il potere concentrato nelle sue mani, immenso sì, ma ancora insufficiente a placare la sua fame di gloria, sia morto non tanto per la prigionia, quanto per il cancro allo stomaco, cioè nella sede del terzo chakra degli indiani, il luogo dove si elaborano tutte le istanze di potere. C'è però un limite importante a questa dinamica. A volte il conflitto psichico evidenziato dal focolaio in regressione si dimostra risolto, ma il tumore continua inarrestabile la sua strada. Cioè, nonostante il centro cerebrale abbia decretato che il problema può considerarsi chiuso, la periferia lo automantiene in attività, si è ormai innescato a livello locale un sistema autoreferente. In modestissima quantità e soprattutto in combinazione con sostanze contenute nella buccia dell'uva, l'alcol esplica effetti benefici sulla circolazione, prevenendo le gravi patologie cardiache e cerebrali, ma per quantitativi non di molto superiori, manifesta tutta la sua potenzialità tossica. Farmaco, in greco, significa veleno nell'accezione moderna, sottintendendo che si tratti di un veleno altamente specifico che colpisce cioè ben determinate strutture sulle quali può esplicare un'azione favorevole, come la digitale per il cuore, e a basso dosaggio, tale da garantire un risultato più utile che dannoso. Le bevande alcoliche andrebbero considerate veri farmaci, da usare pertanto con grande moderazione. La contravvenzione più grave a questa regola è rappresentata dalla cirrosi del fegato, la quale non infrequentemente evolve in vero cancro. Una povera paziente cirrotica, l'abuso alcolico si sta diffondendo sempre di più anche tra le giovani, pareggiando quello che pochi decenni or sono era un triste primato esclusivamente maschile, si sarà gradatamente convinta a sospendere l'uso anche minimo della sua bevanda prediletta, ma questo titanico sforzo di astensione non basterà a salvarle la vita se il cancro cirrosi, viene chiamato proprio così, si è ormai sviluppato. Capitolo 14, parte quarta. Per definizione quasi assoluta, il tumore maligno tende a invadere i tessuti lontani per metastatizzazione, altra parola di origine greca, che definisce il distacco di cellule tumorali capaci di attecchire in altri organi dopo esserci state trasportate dalla corrente circolatoria. In realtà, nella pletora di indagini microscopiche effettuate su tessuti cancerosi, ben pochi ricercatori sono stati in grado di fotografare il passaggio nel sangue o nella linfa di queste cellule. E pare che prima di attecchire da qualche parte, una cellula debba peregrinare nel sangue per migliaia di giri. La teoria, cioè, è stata solo parzialmente confermata da un'osservazione reale. Un'ipotesi parallela suggerirebbe che a impazzire siano gli stessi tessuti a distanza, avendo ricevuto dal cancro originale non già o non soltanto le cellule danneggiate, bensì l'informazione di danno. Qui non ci interessa discutere le varie teorie, ci basta ai noi prendere atto che le metastasi sono un dato reale e che la poca vita restante di quei poveretti che ne sono colpiti è quanto mai faticosa, dolorosa e umiliante. Solo molto raramente si assiste alla regressione delle metastasi una volta che il tumore di base sia stato asportato chirurgicamente. La lista che ho abbozzato, con tre soli passaggi, trae Potrebbe continuare, ma non è nel nostro interesse renderla esaustiva. Come sempre, qui ci serviva una piccola carrellata di esempi per arrivare al concetto di nostro interesse. Lo stato tossico indotto nei tessuti dalla patologia tumorale ne automantiene e amplifica la potenzialità di danno. Non sarebbe sbagliato affermare che lo stato tossico preesiste al cancro, ne è la causa stessa. Ma di nuovo si tratterebbe di aprire un altro grande capitolo di polemiche. Limitiamoci almeno per ora a constatarne la avvenuta comparsa. Abbattere lo stato tossico equivale a ripristinare armonia. E questa riduce la devastante aggressività del cancro. La natura ha impiegato milioni di anni per programmare gli esseri viventi che ci sono contemporanei. È ragionevole pensare che, come un bravo artigiano, abbia fatto tesoro degli esperimenti passati e abbia saputo progressivamente migliorare la qualità del suo prodotto, rendendolo non perfetto, ma ottimale. Sta a noi mantenere in buona attività questo sofisticato macchinario. Già si è parlato dell'alimentazione. Qui di seguito valuteremo due modalità di trattamento facilmente autogestibili che contribuiscono a migliorare anche di molto la vita dei cancerosi e non solo la loro. Capitolo 14, parte quinta. Preso per bocca, il caffè è uno stimolante che in alta quantità può diventare vero eccitante. Possiede anche altre funzioni autenticamente curative. Ancora oggi i manuali di medicina ne suggeriscono una dose doppia per attenuare una crisi di asma quando non siano disponibili i farmaci specifici. L'attività, vuoi eccitante, vuoi terapeutica, è da attribuirsi al rapido assorbimento, già attraverso la mucosa della bocca e le pareti dello stomaco, della caffeina che raggiunge in pochissimi minuti il cervello, il cuore, i bronchi. Una via di assunzione decisamente più inusuale e di nessun pregio gastronomico è quella rettale, di cui parliamo nella parte dedicata alle storie di dolore e guarigioni, altrimenti e più disumanamente detti casi clinici. Vale la pena tornarci per il grande apporto di beneficio che può dare a chiunque, ma in particolare ai cancerosi. La sua azione lenitiva del dolore metastatico sembra attribuibile all'abbattimento del carico tossico circolante. Il tumore, cioè, produce una massa tale di veleni metabolici che l'organismo non è più in grado di disfarsene. Il potente stimolo alla produzione di bile indotto dal caffè per uso rettale, in assenza di eccitazione, consente all'organismo di scaricare nella stessa bile tutti quei veleni che lo ingolfavano. Private della componente tossica, le ferite metastatiche dolgono molto meno. Come già si diceva, si giovano di questo trattamento non solo i soggetti tumorali. Sarebbe da provare dopo una cena pantagruelica o quando un dolore, tra virgolette, reumatico ci disturba incomprensibilmente più del solito. Di acidosi, in altre parti del libro si parla all'inverosimile, qui ci tocca riprendere l'argomento perché è quanto mai pertinente. Ma piuttosto che dilungarmi in ulteriori spiegazioni fisiopatologiche, offro al lettore un esempio che mi riguarda direttamente. Anni fa mi venne piazzato un impianto sulla sede di un dente andato perduto. Ottimo intervento della medicina ipertecnologica, così ben riuscito che ho avuto soltanto bisogno di un banale antidolorifico quella sera stessa. E nell'eclettismo che mi contraddistingue, e che ormai dovrebbe essere ben chiaro a tutti, non ho preso un omeopatico, bensì un buon pronipote dell'aspirina. Passati 2 giorni, durante i quali l'io cosciente non si accorgeva più di nulla, ma la scimmia sapeva bene che era in corso un processo riparativo per la grave aggressione chirurgica che aveva patito, un inusuale pasto di proteine animali e vino, sia accompagnato a clima freddo e umido, tutte caratteristiche acidificanti. In poche ore ero attanagliato da un violento dolore, che avrebbe potuto indurre un mio collega a prescrivermi un antibiotico come si trattasse di una tardiva infezione in sede di intervento. La sofferenza non mi aveva ancora oscurato l'intelletto, per cui, anziché imbottirmi di antidolorifici, ho subito assunto una generosa dose di alcalinizzanti. In capo a mezz'ora, il dolore se n'era andato completamente. Le due pratiche sopra descritte andrebbero prese in considerazione come strumento facilmente gestibile per il mantenimento di un discreto stato generale, vuoi nel canceroso, vuoi nel soggetto sano che vada incontro a momenti di scompenso. Ma non sarà che a trattarlo bene l'organismo non solo ci ricambia con una migliore qualità di vita tumorale terminale, ma permette a quella stessa vita così danneggiata di prolungarsi a volte anche di un bel po'? Questo libello dovrebbe avervi abituati alle domande retoriche e provocatorie. Quindi lascio a voi la risposta. E non sarà che i tipi elencati prima e altri ancora in giro per il mondo abbiano messo a punto dei veri trattamenti tumorali di bassissima tossicità e elevata efficacia? Ebbene, dato che alcuni fra questi, come lo stesso Hammer, sono stati radiati dal proprio albo professionale, cioè privati della possibilità di esercitare, non volendo trovarmi in analoghe difficoltà, preferisco soprassedere a questa trattazione. Nell'ultima parte del libro, come appendice nell'appendice, vengono riprodotti i due stampati che distribuisco ai miei pazienti sulla gestione pratica dell'acidosi e del cristere di caffè.